Signore e signori, madame, monsieur, ladies and gentlemen, viene la plu.
Scooby-Doo.
The game is over.
The game is on per noi.
Another moment for our transmission.
Cosa?
Ragazzi, siamo sul pezzo. Cosa? Anche questa settimana. Cosa? Con la trasmissione sul tecnocontrollo. E ancora avanti, 100, 200, 300, l'argomento non finisce più, ecco. È sempre più
questo centrale
nelle vostre tristi, tragiche, inutili esistenze, cazzo.
E questo dimostra che la droga fa male.
Assolutamente. Bene, allora iniziamo con una, solo con uno scam e spam. Allora, questa bellissima email inizia così: gentile, l'indirizzo email, il logo è di una banca importante, e lei dice: come annunciato in precedenza, tutti i clienti avranno presto bisogno di confermare i pagamenti tramite SMS o tramite notifiche push sull'applicazione mobile. Per confermare i pagamenti, il codice OK sarà disattivato dal 29 ottobre 2019. Scrive in un italiano improbabile. Per accertare di poter confermare i pagamenti, controlla le impostazioni per verificare che il tuo numero di cellulare sia aggiornato. Una volta inserito il numero di cellulare corretto, il servizio inizierà a funzionare automaticamente. La banca, poi il nome della banca, lavora continuamente per migliorare la sicurezza della tua piattaforma online.
Che bravi!
Contribuirà a mantenere i nostri clienti al sicuro tramite SMS e notifiche push.
Sì.
Per favore, si assicuri che i dettagli siano corretti per poter confermare i pagamenti tramite SMS o tramite applicazione prima del 29 novembre 2019. La banca, il nome della banca, non ve la dico. Ci preoccupa della tua sicurezza e non ti via comunicazioni che richiedono inserimento di credenziali o di dati sensibili.
Hai
cioè
capito?
Ragazzi, questi giocano alla grande, perché in effetti in questo periodo, come sapete, vabbè, come prevede in realtà la normativa, tutte le chiavette che non tutti voi hanno nelle vostre
token,
tasche, per i cosiddetti queste chiavette che voi avete, che voi schiacciate e che premete, che a quel punto potete fare la transazione, stanno andando in
dismissione.
In dismissione, ho imparato l'italiano, caro Jai.
Hai visto che bravo che sono, che sforbito di merda che sono.
E approfittando di questo periodo in cui tutti sanno questa cosa, hanno mandato questa email. Cosa dice questa email, nostro esperto nelle retrovie?
Questo pari di coglioni.
Secondo me è un tipico esempio di mail con, dove vogliono prendere non le credenziali di accesso, ma i dati della persona, cioè il numero di telefono, nome e cognome e compagnie varie. Chissà perché, per quale scopo, cosa se ne farà mai un attaccante di dati simili? Secondo me
una barbatruffa, ovviamente,
ma potrebbe essere anche usata per fare cose più interessanti, tipo la prima mail è: ah, ciao gentile cliente, metti qua i tuoi dati, non ti chiederemo i credenziali. Poi il giorno dopo: ciao Giovanni, tu sei nato vero qui? Ecco, per confermare metti anche i credenziali. Non lo so, non ho una cagata del genere, potrebbe essere, la butto lì, ma più di quello non so come.
Comunque si lavora. E poi in realtà è mescolato al concetto in qualche modo dell'intelligenza, cioè dell'ingegneria sociale. Cioè in questo momento c'è questo fenomeno, tutti sanno che bisogna dismettere queste cose e loro si infilano in mezzo.
Ma assolutamente
come un cuneo,
ma perché tutti lo fanno,
tutti lo stanno facendo,
tutti, è obbligatorio.
E
scusa,
tu gli vai dentro.
Mi raccomando, la sicurezza prima di tutto, e questi che noi
prima di tutto
vogliamo proteggere i dati dei nostri amatissimi clienti, avvisiamo anche noi come tutti quanti sta roba qua.
Bisogna mettere che non è male questa operazione,
cioè, la tempistica è perfetta,
la tempistica è perfetta. La consigliamo ovviamente a chi vuole fare qualcosa around the world
illegale, che ci piace tanto.
No, noi non piace l'illegalità, no, perché siamo a favore.
Ah, sei di parte.
Legalità. Però
ti piacciono i polentoni, non ti piacciono i terreni.
Però
allora
ci piace, ci piacciono le idee innovative, dai,
bravo,
ragazzi.
Bravo.
Perché innovare
è crescere. Prego, Jaipur.
E dopo 5 minuti per dare una notizia di spam e scam, eccoci ritornati. gentili tecno ascoltatori porno, eccoci con il vostro Jaipur, buona serissima a voi. Partiamo con le notizie serie finalmente,
Beh, adesso vediamo, sono serie.
Sono serie, sì, cazzo. Si parla, intanto non sono più notizie perché effettivamente sono di un mese fa, perché giustamente me le sono tenute in parte al caldo, giustamente le ho covate, poi mi sono dimenticato di covarle e sono praticamente patate bollenti. Quindi queste patate bollenti già scotte e stracotte le andiamo a dire insieme. Allora, da GitHub alla fin fine, perché sì, GitHub è il punto. Abbiamo una serie di notizie in realtà da GitHub che riguardano GitHub. Perché? Cosa è successo il mese scorso? A parte che sono mesi che vanno avanti a fare proteste a Hong Kong per la legge sull'estradizione in Cina, che poi è stata ritirata.
Il GitHub cosa c'è?
Adesso te lo dico. GitHub praticamente ospita, tra le altre cose, il codice informatico che compone tanti programmi, ma tra cui Notepad++, questo bellissimo editor di testo / codice sul quale si può scrivere in vari linguaggi informatici e non, praticamente è abbastanza politicizzato a quanto pare, ok? Come diciamo un programma, gli sviluppatori di questo programma sono politicizzati in una certa maniera. Dopo aver fatto qualche anno fa la versione di Notepad++ che si chiamava Tiananmen Edition, ok, ora hanno fatto un'edizione dedicata ai rivoltosi di Hong Kong. Cosa è successo? Semplicemente il governo cinese in questo caso non ha fatto niente, strano, probabilmente GitHub è già bloccato in Cina, non lo so, non sono informato, una zanzara. Ma praticamente cosa è successo? Che sulla sezione della segnalazione di bug di questa applicazione ci sono state una valanga di segnalazioni aperte, farlocche, fittizie, fake, chiamale come vuoi, di segnalatori cinesi che protestavano contro la presa di posizione di Notepad++. Mica cazzi, qui c'è uno scontro politico in atto, attenzione, uno scontro di ideologia. Questo è quanto alla fin fine.
Questa è la sintesi della
cosa, tua... mica da poco. Anche il software è influenzabile e influenza le credenze politiche e anche gli armadi politici.
Immagino che uno sviluppatore magari pensa una cosa diversa, magari è probabile che succeda questo.
Probabile, è possibile, quantomeno.
Si è visto anche questo.
Tra l'altro, insomma, giustamente, avevano una freccia al loro arco che è stato rimuovere, cancellare tutti i commenti che non erano inerenti allo sviluppo del programma.
Ah, quindi li hanno censurati? Hanno censurato degli sviluppatori cinesi? Questi, è gravissima questa cosa.
Attenzione, no, attenzione, ma che coglione.
No, gli altri
che fai l'occhiolino che non ti vedono.
Gli altri sono stati censurati gli altri.
I troll oppure gli scontenti cinesi.
Vabbè, gli scontenti, gli sviluppatori stati, cinesi che hanno sono stati censurati.
Non erano gli sviluppatori.
Svilupponi o sviluppatori.
Non erano sviluppori, chiaramente. Era gente a caso, probabilmente, che sapeva sta cosa, che usava Notepad++ e ha detto: no, siete degli stronzi, noi siamo cinesi, siamo fieri della nostra nazione.
Vabbè, insomma, le loro opinioni sono...
Ecco, hai capito?
Ma hai visto, per sbaglio, quella comunicazione che ti ho mandato di Unicredit?
Ops, l'ho vista. Per sbaglio. L'ho vista.
Devo dire la verità, anche che sì, è stato un esempio di diciamo, vabbè, come sapete, con l'introduzione del cosiddetto GDPR, quando avvengono delle diciamo così degli accessi non autorizzati ai dati, cioè insomma quando qualcuno buca la banca, nel caso specifico, loro sono obbligati a comunicare che c'è stato un bug nel loro sistema informatico. Un leak, insomma.
O comunque un'introduzione di un agente, un'entità anonima, anomala, nei loro sistemi.
E allora, sempre invece di che...
A prescindere dal leak di dati,
Esatto. Allora, invece che parlare di ipotesi, io vi volevo riportare questa cosa che è un dato certo, e praticamente questa lettera su carta che è arrivata, in cui diceva una famosa banca italiana, credo la prima o la seconda banca italiana, che scriveva: gentile signore, signore, è una lettera mandata, raccomandata, in busta verde, gialla, insomma una roba importantissima, ci preme comunicarle che abbiamo individuato un accesso non autorizzato a alcuni dati, fra cui i suoi. I dati in questione risalgono all'anno XX, sono esclusivamente di carattere anagrafico, in particolare riguardano nome, cognome, comune, provincia di riferimento, numero di telefono e indirizzo email. Quindi
in sintesi, Itegengua.
Praticamente vuol dire che loro, qualcuno è riuscito a attaccare questa banca e a scaricare probabilmente il database con centinaia di migliaia di nomi, cognomi e luogo di residenza, e però anche il numero di telefono e indirizzo email, cioè non è proprio una cazzata. Alla luce di questo fenomeno, comune a tutto il sistema, chissà che cazzo vuol dire questo comune a tutto il sistema, di sempre più numerosi tentativi di utilizzo illecito di canali digitali, come ad esempio tentativi di phishing e altri contatti non autorizzati che potrebbero risultare dall'utilizzo di informazioni anagrafiche quali quelle in oggetto, speriamo di fare una cosa utile fornendo in allegato una serie di regole di comportamento.
Una cosa utile o una cosa per legge necessaria?
No, la cosa divertente è che loro sono stati bucati e la frase dopo, no, sì, scrivono che loro manderanno delle regole di comportamento
perché devono farlo, sì, per legge.
Sì, ma non è il problema, è il loro comportamento che evidentemente non è stato.
E dopo dicono agli utenti cosa devono fare. Bravi, vabbè.
È carina,
questa è una cosa,
eh,
in più, questa è una cosa in più.
Questa qui devo ammettere che è carina. Comunque, questa banca è fortemente impegnata a garantire la protezione dei dati, eccetera, eccetera, eccetera.
Bla 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 bla.
E beh, chiaramente. Devo ammettere che, ecco, vabbè, tanto per non essere monotematici, diciamo che l'attacco alle banche è un argomento forte, insomma,
ci piace.
In questo momento in questa fase storica di, diciamo così, di incertezza, no?
Che suspense.
Bene. Se vuoi, sì, se vuoi ti lascio un po' di spazio perché così recuperi qualche altra patata bollente,
che non era bollente ma l'ho diventata.
Se qualcuno di voi del pubblico vuole dire qualcosa, noi aspetteremo che là in fondo ci sono dei pezzi di forti che hanno degli assi nella manica ma non vogliono tirarli fuori e noi non ci possiamo fare nulla.
Top secret.
Vabbè, comunque, cito Repubblica, anche se non è una delle mie fonti preferite, come ben sapete, però la citiamo.
Come ben sappiamo. La citiamo.
La cito?
Citala.
Allora, Assange è stato spiato per anni dentro l'ambasciata dell'Ecuador. I video dello scandalo. Allora, devo dire la verità che a leggere sta roba è veramente interessante.
Ma si sapeva già.
No, fermati. Ma come è successo? Tu hai capito come è successo?
No.
Dei
vai,
geni.
Vai.
Praticamente cosa succede? Vabbè, voi sapete che Julian Assange è, diciamo, un eroe contemporaneo perché è riuscito a far vedere quanto gli Stati Uniti d'America ammazzano la gente e gliene potesse fare di meno. Vabbè, credo che la settimana scorsa poi il presidente Trump abbia addirittura graziato tre che avevano ammazzato un po' di civili con colpi in testa, li ha graziati, dovevano essere condannati all'ergastolo, cioè sono stati condannati all'ergastolo ai tribunali militari e lui ha deciso che vabbè, insomma, dai, non rompiamo i coglioni con sta storia, e li ha graziati. È abbastanza divertente. Però lasciando perdere questo, e Julian Assange è stato quello che ha permesso al mondo di sapere un po' di cose di questo tipo. Ovviamente è rimasto per anni nell'ambasciata. Allora, cosa succede? Che l'ambasciata, o meglio l'Ecuador, si pone il problema di proteggere l'ambasciata. Cosa fa? Va da una società spagnola, per proteggersi da possibili accessi non autorizzati alla loro ambasciata. Una piccola e sfigata società spagnola, la UC Global, con sede a Jerez della Frontera, Cadice. E però cosa succede? Che ovviamente a questo proprietario di questa piccola società sfigata gli è arrivata un'offerta che non poteva rifiutare. Cioè, sono arrivati gli Stati Uniti d'America, hanno offerto milioni di euro, e questi che dovevano difendere l'ambasciata dell'Ecuador sono diventati gli spioni.
Ah, me coglioni!
Cioè, è eccezionale sta roba, ragazzi.
I soldi fanno miracoli.
Cioè, fanno miracoli! Cioè, se vi leggete questa notizia, allora vi do le vabbè, se avete voglia, insomma, Julian Assange spiato per anni dentro l'ambasciata dell'Ecuador, i video dello scandalo è il titolo, e quindi se lo cercate su un motore di ricerca trovate questo articolo, uno equivalente. E allora cosa succede? Che questo qui era un pesce piccolo, sto sfigato di questa UC Global, no? E a quel punto lì, nel momento in cui si trova a fare questa cosa, improvvisamente inizia a ricevere delle offerte, e lui inizia a piazzare dentro l'ambasciata, cioè colui che va a difendere l'ambasciata dell'Ecuador, e inizia a diventare quello che piazza le microspie. Questo secondo i suoi ex dipendenti, nel senso che i suoi ex dipendenti lo denunciano, no? E viene fuori sta roba. La cosa gravissima di questa cosa, di questa operazione di spionaggio, è quello che praticamente loro hanno spiato giornalisti, hanno spiato ambasciatori, hanno spiato tutti quelli che per anni sono andati a parlare con Assange. Cioè, voi pensate, allora, prima di tutto un'ambasciata che per definizione non potrebbe essere spiata, no? In quanto
terreno diritto, neutrale,
il diritto internazionale, tutte queste cazzate qua. Sì. Primo. Secondo, giornalisti che vanno lì a parlare con Assange per discutere i problemi che ci sono, non so, filosofo croato, tanto cofondatore del movimento, avvocati, insomma, loro hanno spiato tutti. Poi la cosa ancora così tanto per tanto di divertente è che ovviamente Assange, paranoico, diceva: ma ci spiano, non è possibile, guarda che... E si rifugiavano in bagno, nel bagno delle donne, per parlare con gli avvocati. Lui, quando parlava con gli avvocati, si andava nel bagno delle donne, perché pensava di essere... E anche nel bagno delle donne gli Stati Uniti d'America, attraverso questa società, avevano piazzato delle microspie. Cioè, devo dire la verità, che i video che poi sono stati pubblicati erano assolutamente eccezionali. Non so, nell'estintore vi era un microfono. Ah, microfoni, fra il resto, praticamente ormai della dimensione di qualche millimetro, perché ovviamente erano degli Stati Uniti d'America, quindi probabilmente non avevano certo problemi
tecnologici
di vario tipo. Ecco, quindi la cosa divertente è che chi dovrebbe difenderli dai possibili attacchi potrebbe essere in realtà il cavallo di Troia, no? Il cavallo di Troia attraverso cui vi attaccano, perché lo comprano. È il povero sfigato. Quindi non fidatevi mai degli hacker sfigati, ragazzi. Gli hacker sfigati,
questa è la tua,
non
male.
Fidatevi, perché questi qua vi vendono il peggiore. Cioè, perché sono sfigati, sono un poveraccio, sono dei morti di fame. Bene, detto questo, questa mia...
Calma.
Prego. La verità, ragazzi.
Calma.
Cioè, pensa a sto qua, deve essere uno che doveva difendere.
Non sto questionando quello che hai detto. Okay, attenzione.
Ah, non volevi questa...
Calma, devo commentare un minimo.
Sì, scusami.
Detto questo,
detto
commento.
Detto ciò, commentiamo. E spacchiamo.
Cioè, allora, prima cosa, ovviamente, solito discorso. Chi controlla il controllore? In questo caso, il controllore era un poveraccio, ancora peggio. Di Jerez della Frontera, ma dove sei? In mezzo al Messico, al confine
spagnolo,
chiaro, era una battuta, chiaro, però non ti conosce nessuno, evidentemente, e non hai una reputazione da difendere, oltre al fatto che comunque quei soldi purtroppo a quanto sembra sono tutti corruttibili, ok? A maggior ragione le società piccole. Ora il punto è, essendo ambasciata ecuadoregna a Londra, ma il Regno Unito lo sapeva? Perché si potrebbero scoprire dei rapporti di forza, dei rapporti di collaborazione tra gli USA e l'MI5, i servizi segreti di Sua Maestà, per esempio. Detto questo, io chiudo, perché a quanto sembra la notizia non dà certi dettagli.
Beh, sono tutti video, diciamo la verità, che io ho letto l'articolo e sarebbe interessante vedere i video, perché poi chi si lamentava era sta giornalista della Repubblica, che sembra che è stata, cioè c'è il video di questa giornalista che parla con Assange dentro l'ambasciata, cioè c'è proprio tutto, insomma.
E chi ha leccato questi video?
Gli ex dipendenti.
Gli ex dipendenti di questa società, quindi non parlano a vanvera se hanno dei video.
No. Sono ex dipendenti megoglioni, sono incazzati con megoglioni, il comportamento di questa società, e gli hanno tirato l'inculata.
Qualcuno con un filo di etica ancora c'è.
Esatto, i dipendenti avevano un filo di etica.
Megoglioni, questo è un dettaglio quantomeno positivo in tutta questa storia che si è venuta fuori.
Sono d'accordo con te.
Almeno quello.
Siamo paura. Abbastanza d'accordo. Prego adesso, dai, spacca. Prego, spacca adesso.
Mi preghi. Grazie, allora. Dai, mi preghi e io mi grazio. Ma graziamo anche reclaimthenet.org, che ho chiesto un'indagine all'anonimo 00 sul fatto se possa essere una sorgente, diciamo, frequente di notizie per me, perché ho visto abbastanza. Diciamo libera da influenze politiche, però non sappiamo perché sembrerebbe che accettano degli sponsor, non sappiamo se ne hanno o se ne accettano o non ne hanno. Però nel frattempo c'è un'ottima notizia che mi sembra abbastanza neutrale, tipo il fatto, parliamo sempre di GitHub, che GitHub purtroppo, oltre ad aver ospitato dei commenti protestanti contro Hong Kong, ha bloccato in Spagna, o meglio, GitHub è stato bloccato in Spagna, non so se è totalmente o solo un'applicazione, perché chi il mese scorso, dopo che la Corte Suprema spagnola ha condannato dei parlamentari catalani, quindi della regione di Barcellona, a, 9 a 3, da 9 a 13 anni di reclusione per sedizione, e perché hanno, diciamo, fomentato il fatto del referendum catalano sull'indipendenza nel 2017, ci sono state delle rivolte, ci sono state delle proteste in Catalogna, specificatamente all'aeroporto di Barcellona, se non sbaglio, che si chiama, non lo so, El Prà, da 10.000 persone, una protesta, che sono stati si sono organizzati tramite un'applicazione che si chiama Tsunami Democratic, scusami l'accento sulla A, che è stata ostata come codici sorgenti informatici su GitHub. GitHub ha censurato questa cosa su richiesta ovviamente del governo spagnolo, è evidente, ok? Per cui attenzione, questo vi ricordo un'altra volta che se volete libertà di espressione, oppure come dice l'articolo giustamente di cos'era, di associazione, di sindacato, eccetera, ok, dovete dotarvi di strumenti liberi e che non siano controllati da una multinazionale, tipo il caso di Adobe, le cui licenze sono state bloccate in Venezuela l'altro mese. Questo è quanto ho fatto, sia analisi che discussione, insomma.
Vabbè, insomma, però diciamo, è un altro.
Faccio tutto io!
Vabbè, è un altro esempio interessante di come le piattaforme informatiche possono essere censurate, favorite rispetto al mondo reale, perché c'è un mondo reale e in qualche modo questo è il riflesso, insomma, di questo mondo reale.
Esatto,
insomma,
dei problemi politici, delle manifestazioni, certo, delle organizzazioni
che possono invece esserci. Cambiando discorso, scusa un attimo, io ho visto una roba che in aeroporto di nuovo si possono portare i liquidi in valigia.
Sì, l'ho letta. Non è bollente.
Non è bollente?
No.
vabbè, non sarà bollente, però
cioè, per me non è una patata bollente. È comunque una notizia bollente perché sigarette elettroniche liquidi.
No, vabbè, ma al di là di qui.
Vabbè, ma fammi fare la battuta.
Al di là di fare i goi. A parte che tanto non è bollente, il 17 novembre, cioè se non è bollente questo, è l'altro ieri.
Vuol dire che l'ho letta. Non è una patata bollente.
Ma ciò sembra che dal 2020 in realtà si potrà finalmente portare di nuovo
portatili.
Insomma, non c'erano più tutte le rotture di coglioni. Ma com'è che avverrà questo e perché avverrà? Hai avuto possibilità di approfondire?
Allora, il perché suppongo che sia grazie all'uso di scanner che guardano il contenuto delle valigie, eccetera, con una nuova tecnologia che mi sembra sia tipo la TAC, tomografia assiale computerizzata, mi sembra. Con l'utilizzo insomma di nuove tecnologie per vedere quali sostanze chimiche sono contenute nelle vostre bottiglie del cazzo di merda, praticamente, o di acqua o di merda, non so, c'è anche chi si porta la cacca, insomma, se la fa limpida una bottiglia.
Quindi solamente queste macchine saranno in grado di rilevare minime quantità di esplosivo, esatto. E quindi non dovranno più,
e quindi non c'è più un problema di quantitativi, diciamo.
Ho capito. E poi c'era anche il famoso discorso del riconoscimento biometrico facciale.
Ma guarda un po', insomma, questi soggetti degli aeroporti, o meglio di quello di Milano, quanto mi pare,
adesso inizieranno a capire,
inizieranno la sperimentazione di questo riconoscimento biometrico per passare i check-in più agilmente, senza rotture di cazzi. Ci saranno dei chioschi altamente tecnologici con magari delle fotocamere o quello che è, gli aggeggi atti a immagazzinare dei dati biometrici X del vostro volto, delle vostre mani, non lo so, è irrilevante, per permettere alla gente di avere meno rotture di cazzi e non tirar fuori la tesserina del passaporto ogni volta. Cazzo, essenziale, veramente essenziale, non so.
Beh, bisogna ammettere che sono cambiamenti anche veloci,
sì.
E poi soprattutto non dovremmo più buttare via la nostra bottiglietta di acqua a cui ne eravamo tanto affezionati.
O tipo la donna che partendo da Hong Kong si è scolata un litro di Barbon perché non voleva buttarlo via, perché non poteva tenerlo in valigia.
Cioè, qua di Hong Kong spaccano sempre i coglioni, però
no, è una fatalità.
È arrivato a Ubriaca, no, vabbè. Cioè sta portando, cosa va? Prima a Hong Kong,
è la notizia di due anni fa,
e poi si ubriaca con il Barbon e in aereo chissà cosa ha combinato.
Non è andata in aereo, chiaramente.
Cioè, non so.
L'hanno portata via, l'hanno portata in ospedale.
Vabbè, insomma, diciamo che
è la notizia di contorno questa.
Va bene, che ci possiamo fare, niente. Va bene, io non so se vuole dire qualcosa lei su qualcos'altro.
Of course! Allora, aspetta che mi segno sta notizia che è bellissima, perché è quella dell'aeroporto.
Quella della che si è ubriacata.
No, ma che discorsi, biometrico. Così ho la lista pronta, guarda che bello. La biometria, questa malattia maledetta degli spioni. Tra l'altro avrei un'altra notizia, effettivamente, aspetta. Allora, a parte che dopo il fatto di aver censurato questa cosa di GitHub, GitHub direttamente ha rimosso quell'applicazione per, diciamo, le aggregazioni sociali di protesta.
Tsunami democratico.
È stata totalmente rimossa da GitHub. Non so adesso come sia la situazione, si parla di un mese fa circa, ok? Vogliamo parlare di una notizia che tu hai detto che era fake, del malware trovato nelle centrali nucleari in Nord Corea, che è del 30 ottobre purtroppo, però già che ci sono, insomma, sarà anche vecchia, però comunque
Se ne può parlare.
È grossa, mi ha mandato uno della regia, tra l'altro, uno di quelli che sa ma tace,
sì,
ok. Praticamente dicono che è confermata la cosa da zdnet.com, che hanno trovato del malware della Nord Corea su un impianto nucleare indiano. Ok. C'erano delle voci, a quanto pare, verso la fine di ottobre. Il 30 di ottobre hanno confermato questa cosa. Ok. dicono che è stata infettata questa centrale nucleare, non si sa bene da chi. Abbiamo sparato,
abbiamo sparato,
non si può, non si